ci siamo fermate anche di fronte alla sede di Provita e Famiglia per far risuonare la nostra voce e opporci a chi quotidianamente lavora per reprimere e limitare la nostra autodeterminazione. La risposta delle forze dell'ordine, schierate con carabinieri antisommossa e poliziotti della celere a proteggere la sede chiusa, è stata dura e diversi manifestanti sono stati feriti. A riprova di come, al di là dei futili proclami propagandistici dei giorni precedenti da parte della polizia stessa, la violenza dello Stato si abbatta su chi provi ad alzare la voce, a reclamare la propria libertà di scelta e autodeterminazione. Al manifestanti ferit va tutto il nostro supporto e tutto il nostro amore. Rifiutiamo non solo le accuse, ma anche la retorica neutralizzante che quelle accuse portano con sé. Non può esserci alcun compromesso sulla nostra autodeterminazione e non può esserci alcun paragone tra una forma di protesta e la violenza materiale che costantemente viene agita dalle organizzazioni che ostacolano l'aborto. Di scritte sulle serrande non si muore. Di aborto insicuro, sì, e lo sappiamo, e sono morte veramente in tantissime di aborto insicuro. Siamo dunque profondamente consapevoli dell'ipocrisia di chi pretende modi gentili e comprensione, agendo però esattamente al contrario, e ci rendiamo indisponibili a un dibattito che non tenga conto della reale aggressione che in realtà come Provita e Famiglia agiscono quotidianamente su di noi. I Provita e Famiglia sono un'associazione misogina, antiscelta, espressione del patriarcato più becero, ma anche molto potente, influente e internazionale. Negli anni ha promosso una serie di campagne scientificamente infondate e violente che abbiamo sistematicamente contestato, da quella contro la pillola RU486, equiparata a veleno, con la donna Biancaneve a terra con una mela morsa in mano nel 2020, alla campagna Stop Gender, con l'immagine col bambino triste rossetto e fiocco rosa del 2022. Più di recente, la campagna La vita vale sempre nel 2023, che rappresentava, in una sorta di arco temporale, un feto, un neonato, un giovane con sindrome di Down, un profugo, una donna incinta, un anziano e un'anziana disabile, equiparando le loro vite. Hanno anche fatto un manifesto con l'immagine di un feto, utilizzando il nome del nostro movimento per ribaltarne il significato in chiave anti-abortista. L'azione dei Provita e Famiglia non si limita alle campagne. Nel dicembre del 22 l'associazione ha diffidato le 156 scuole che hanno attivato la carriera Alias, che è uno strumento con cui si riconosce dignità al vissuto di studente per prevenire e contrastare stereotipi, discriminazioni e marginalizzazione. Attualmente l'associazione sta portando avanti la proposta di legge Un cuore che batte per integrare uno degli articoli della legge 194. Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge è obbligato a far vedere tramite esami strumentali alla donna intenzionata ad abortire il nascituro che porta nel grembo e a far ascoltare il dibattito cardiaco dello stesso. Una violenza inaudita che prende esempio dalle scelte autoritarie di Orban in Ungheria. Una modifica della 194 in questo senso legittimerebbe una pratica violenta già purtroppo portata avanti nel nostro paese da parte del personale medico obiettore nei confronti di chi vuole interrompere la gravidanza. Provita si iscrive in una fitta rete internazionale anti-abortista e omo-lesbo-bitransfobica, la saldatura tra neofondamentalismo cristiano, destra populista e ambienti neofascisti si dà proprio sul tema dell'aborto, della famiglia tradizionale e della crociata antigender. A tale universo ideologico si rifà oggi una parte della Lega e di Fratelli d'Italia, nonché la realtà come Forza Nuova e Casa Pound, legami consolidati ormai da anni, come ha dimostrato il Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona nel 2019. I pro vita e famiglia sono quindi parte delle destre suprematiste organizzate a livello nazionale e transnazionale. Crediamo che ogni spazio lasciato a queste associazioni e gruppi sia uno spazio dove idee conservatrici, pericolose e violente si diffondono. Ci hanno dato delle terroriste perché abbiamo avuto la forza di rispondere a questo attacco, ma noi sappiamo cosa è violenza. Sono violente l'ideologia e le campagne di questi gruppi, sono violenti gli antiabortisti quando ci aggrediscono negli ospedali e nei consultori solo perché siamo donne e persone che si autodeterminano nella scelta di abortire. Ed è violenta la famiglia cis-eteropatriarcale e tradizionale che l'associazione Pro Vita e Famiglia vuole difendere a ogni costo, senza considerare che quella stessa famiglia ci uccide, ci violenta, ci sfrutta. Quando all'affermazione di genere e alle scelte risponde con percorsi psichiatrizzanti o con terapie riparative, si è complici dell'alto tasso di suicidio tra le persone queer e trans. Le strumentalizzazioni di Pro Vita e Famiglia non ci preoccupano. Sappiamo chi è che agisce violenza sui nostri corpi e sappiamo cos'è la violenza strutturale e patriarcale che subiamo. Sono le forze dell'ordine che ci caricano quando lottiamo e che non ci credono quando denunciamo. Sono i femminicidi a fronte dei quali il governo ci invita a osservare un minuto di silenzio, e i transcidi e i puttanocidi sui quali invece il silenzio cala. Continueremo a contrastare chi minaccia le nostre vite. Amore e rabbia saremo ovunque, perché quella che portano avanti è una guerra sui corpi di tutti. Fermiamo la violenza patriarcale in tutte le sue forme, non una di meno.
Por mí misma, si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Va a pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida. Que trae la...
E sempre in tema di consultori, e visto che continuano a chiuderne parecchi oppure a far finta di accorparne o altro, ci sarà, poi vi leggiamo il volantino, un presidio cittadino davanti alla Regione Lazio in piazza Oderico da Pordenone il 6 dicembre, quindi mercoledì questo, alle ore 17. E chiaramente sappiamo, lo ripetiamo, no? Che il consultorio, perché non tutti, non sempre, le persone molte persone si sono dimenticate, o l'hanno fatto dimenticare, che esistono i consultori, anche se sono di meno rispetto a quelli che dovrebbero essere. La legge ne prevede uno ogni 20.000 abitanti, e grasso che cola se ce ne sta uno ogni 40.000, e si permettono anche appunto di accorparli o di chiuderli, come sta succedendo al consultorio di Sette Chiese. Ma noi ricordiamo che il consultorio è un presidio per le donne e le libere soggettività, e che l'accesso è libero da ticket, quindi è gratuito, e l'accoglienza è garantita da un'equipe di ginecolog, ostetric, assistente sociale, psicolog, pediatra. Chiaramente il consultorio ha molte funzioni importanti, come quella della distribuzione, anche se ancora non lo fanno tutti, dell'RU486, no? Dell'aborto farmacologico, dell'informazione e consulenza per tematiche adolescenziali e molti consultori portano avanti questa attività, che è una cosa molto importante, molto utile per gli adolescenti, soprattutto adesso che ci si sciacqua tanto la bocca, no? Sul come aiutare gli adolescenti in difficoltà. E fa consulenze per singoli, per coppie e famiglie, ha un percorso di accompagnamento all'adottivo, è una prevenzione ai tumori femminili, fa consulenze e visite per la menopausa, ha uno spazio giovani, fa sostegno all'allattamento al seno, vaccinazioni, consulenze preconcezionali, accompagna la gravidanza e al puerperio, fa consulenze pediatriche a bambini stranieri con tesserino STP e appunto si occupa di sessualità consapevole e contraccezione. Chiaramente purtroppo se continuano a chiudere consultori, magari facendo finta di non chiuderli con le solite tattiche più o meno ipocrite, se un consultorio chiude ovviamente ci sarà un intasamento negli ospedali e repartini dell'interruzione volontaria di gravidanza, ci sarà un assorbimento del singolo servizio in una ASL e poi al servizio si accede tramite ticket e impegnativa, quindi si pagherà. Viene meno il lavoro di equip e di prevenzione, scompare la consulenza e l'accompagno nei percorsi e la prevenzione, scompare lo spazio di confronto fra donne e altre soggettività, no? Vi parliamo sempre delle assemblee, no? Previste in ogni consultorio e che già sono in atto in molti consultori, anche se non in tutti, insomma basta farlo, non è che c'è una pratica particolare oltre a quello di informare che in tal giorno ci sarà un'assemblea delle donne e delle libere soggettività in un consultorio, che sono momenti veramente di grande importanza perché riescono a raccogliere tutte quelle che sono i bisogni, le difficoltà, i desideri di donne e libere soggettività del quartiere e non solo quello. Poi se chiudono scompare lo spazio di confronto fra donne e altre soggettività, appunto come dicevamo, scompare la partecipazione attiva degli utenti, scompare l'educazione sessuale all'affettività, alle differenze di genere nelle scuole, tra l'altro questo è un tema che emerge molto laddove i consultori riescono ad attivare degli spazi giovani, ci viene riferito che appunto le tematiche che escono fuori dai giovani sono molto orientate verso la curiosità rispetto all'affettività e alla sessualità. E poi scompaiono spazi di allattamento, che sono momenti di grande importanza, perché dire sì, vieni domani o dopodomani o tra 3 giorni a una donna che ha problemi di allattamento e che è disperata con sto bambino che magari piange, il seno che gli fa male, insomma sono momenti di ascolto di fondamentale importanza, momenti così belli ma anche così delicati e così faticosi nella vita di una donna che sta allattando. E poi se chiude il consultorio scompare appunto lo spazio giovani e scompaiono gli spazi di sostegno alla genitorialità e all'accompagnamento a parto al parto e alla nascita. Quindi occorre che mettano giù le mani, come diciamo noi delle assemblee delle donne delle libere soggettività dei consultori, e bisogna che mettano giù le mani dei consultori, perché la chiusura e lo smantellamento dei consultori e il loro trasferimento nelle case di comunità sono davvero una violenza contro i diritti e le conquiste delle donne e delle libere soggettività. E questo per questo appunto come assemblee delle donne, dei consultori e delle libere soggettività ci siamo immediatamente mobilitate proprio per lottare. E chiaramente noi ricordiamo a chi di dovere, a chi ha la responsabilità del governo regionale, che ogni consultorio accorpato, come stanno facendo adesso con 7 chiese, vogliono accorpare, chiudere, accorpare via dei Lincei, che è dall'altra parte del quartiere, è tutta un'altra cosa ed è un'altra zona che è separata addirittura dalla Cristoforo Colombo, quindi immaginate una donna col carrozzino o senza, insomma chi c'ha difficoltà come può accedere a un servizio così immensamente lontano e quando si trovava bene, perché poi queste sono state molte testimonianze delle persone che vengono alle assemblee e ai presidi appunto delle donne del consultorio di Sette Chiese. Quindi ogni consultorio accorpato, chiuso e trasformato in ambulatorio non rispetterà le leggi di questo Stato, dalla 405 alla 194 e ai vari decreti regionali, come il decreto dell'8 del 2011 della Regione Lazio, e che questi sono regali su un piatto d'argento per l'attuale governo di destra, che ha già indirizzato i suoi attacchi sull'autodeterminazione delle donne e delle libere soggettività, chiudendo, oltre ai consultori gestiti dalle regioni, molti reparti di interruzione volontaria di gravidanza. Appunto si vedono le ultime scelte che hanno fatto nelle regioni Marche e Umbria. E quindi ecco, noi lotteremo e ci mobiliteremo nelle piazze, nei territori, nelle scuole, proprio per riprenderci i nostri consultori e attraverso le assemblee delle donne e delle libere soggettività, coinvolgendo chi nei consultori opera, garantendo accoglienza, ascolto a tutto quello che li attraversano, impedendo la medicalizzazione e l'ospedalizzazione dei bisogni e dei desideri individuali e collettivi per un benessere condiviso. Quindi faremo anche pulizia con le nostre lotte di tutte le vostre falsità, no? Delle istituzioni che continuate a chiamare, che continuano a chiamare trasferimenti, lo svuotamento, chiusura dei consultori, nascondendosi dietro bugie, prese in giro, come se noi appunto potessimo svendere, come fanno loro, i nostri diritti, bisogni e desideri. Quindi come sapete, ci sono, rispetto al consultorio di Sette Chiese che si sta già che stanno chiudendo, stanno levando, togliendo un sacco di servizi, ci sono già stati dei servizi, dei presidi molto belli nei precedenti mercoledì, pieni di gente, di persone con bambini dalle 4 alle quasi alle 8 del pomeriggio, che raccontano, si raccontano le loro esperienze, le loro difficoltà e come accedere a questi servizi del consultorio per loro è stata un grande e notevole aiuto. Hanno parlato giovani, hanno parlato donne in allattamento, hanno parlato donne con problemi diversi ed è stata veramente una presa in considerazione di quanto può essere utile un consultorio. Quindi di nuovo il consultorio appunto delle Sette Chiese fa un presidio proprio mercoledì 6 dicembre 2023, questo ore 17, davanti però non davanti alle Sette Chiese come hanno fatto a Piazza delle Sette Chiese come hanno fatto le volte scorse, ma questa volta davanti alla Regione Lazio, quindi in Piazza Oderico da Pordenone. E il volantino che hanno scritto dice: la lotta per Sette Chiese non si ferma, i consultori non si toccano. Dopo i due presidi del 25 ottobre e dell'8 novembre 2023, torniamo in piazza per dire no allo smantellamento del consultorio di Largo delle Sette Chiese e al progetto della ASL Roma 2 di trasformarlo in un ambulatorio vaccinale per poi chiuderlo definitivamente. Il consultorio è un presidio sociale e sanitario, laico e gratuito, che appartiene all'intera comunità di Garbatella, San Paolo, Ostiense, Marconi e a tutto coloro che intendono difendere questo spazio essenziale di libertà e autodeterminazione. Non arretreremo di un passo fino a quando non verranno riattivati i servizi di accoglienza, ginecologia, percorso nascita, spazio giovani, screening oncologici. E questo appunto collettivo di zona per la difesa del consultorio. Il 6 dicembre 23 del 23 ore 17 davanti alla Regione Lazio in Piazza Oderico da Pordenone.
89 FM.
Que tú, querida presencia.
Radio La Rosa, Radio La Rosa.
E poi domenica 10 dicembre alle ore 18 al Casale Falchetti in Viale della Primavera 319 ci sarà un evento di autofinanziamento verso il 16 dicembre in occasione della proiezione del film Strip Life A Day in Gaza. E questo appunto è l'invito del Casale, che ora vi leggerò appena il mio telefonino, sì, eccolo. Allora, dopo la potentissima marea del 25 dopo la potentissima marea del 25 novembre, ci vediamo domenica 10 dicembre alle ore 18 al Casale Falchetti. Che si trova appunto al Viale della Primavera 139B, per un momento di condivisione transfemminista in occasione della proiezione del film Strip Life A Day in Gaza. 6 storie, una giornata nella vita ordinaria di Jaber, Mohammed, suo fratello Majid, Noor, Salem, Fatima e del Gaza Parkour Team. Scusatemi le pronunce, grazie allo sguardo del collettivo indipendente di filmmaker italiani. Delle immagini seguiremo le diverse esistenze di protagoniste e protagonisti di questo film documentario. Un agricoltore, 2 musicisti, un fotografo, un ex calciatore, una pastora e il team di parkour che si allena dove può, persino nei cimiteri. Vite molto diverse tra loro, presentate in modo essenziale, lucido e rigoroso, accomunate da un unico tentativo: costruire un futuro oltre la guerra, in un territorio vessato da violenza, atrocità e prevaricazione. Sarà con noi Valeria Testagrossa, co-regista e autrice del documentario, per introdurre e raccontare la nascita e la realizzazione di questo incredibile progetto. L'ingresso è a sottoscrizione libera per finanziare il percorso transfemminista di Non Una Di Meno verso il corteo del 16 dicembre. Ti aspettiamo.
La Dame Blanche.
E per continuare vi leggiamo un'intervista uscita su un giornale svedese a Benedetta Rossi. Turetta non è un mostro, ma un prodotto della società. Questo è quello che appunto aveva detto la Elena Cecchettini, la sorella di Giulia. Quindi l'intervista recita così: anche Benedetta Rossi, attivista della rete femminista Non Una Di Meno, che in italiano significa Non Una Di Meno, spiega a The Worker che la voce di Elena Cecchettin è stata importante nel dibattito italiano delle ultime settimane. In ogni intervista con i media ha sottolineato che Filippo Turetta non è un mostro, ma il prodotto della nostra società e della nostra cultura. Una società patriarcale basata sull'oppressione, afferma. Ritiene che nei media italiani ci sia una narrazione mainstream in cui la sorella viene demonizzata, mentre vengono pubblicate immagini idilliache della coppia in cui la relazione viene piuttosto romanticizzata. I giornalisti hanno scritto, scusate adesso, vediamo, ecco, i giornalisti hanno scritto che Filippo Turetta l'amava troppo, che era una persona premurosa, che le regalava dolci e che non riusciva ad affrontare la separazione. Allo stesso tempo, gli amici di Giulia hanno riferito di gelosia e di comportamenti di controllo. Giulia si è laureata prima di Turetta e voleva studiare in un'altra città, cosa che lui non ha accettato, racconta Benedetta Rossi. Minuti silenziosi, sotto forma di forti proteste. L'omicidio di Giulia Cecchettin ha scatenato un'ondata di proteste in Italia. Nelle università si sono tenuti minuti di silenzio, sotto forma di proteste, ad alta voce, e si sono svolte manifestazioni in tutto il paese. Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza delle donne, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Roma. La manifestazione, organizzata da non una di meno, è stata descritta come una delle più grandi nella storia moderna dell'Italia. Dal 2016 la rete ha organizzato proteste il 25 novembre e scioperi delle donne nella giornata internazionale delle donne dell'8 marzo. Secondo una recente indagine del Corriere della Sera, circa il 40% delle donne lascia il mercato del lavoro quando ha figli. L'Italia ha la più bassa percentuale di donne impiegate nel mercato del lavoro dell'Unione Europea. Non si tratta solo di colpire sul posto di lavoro, ma anche in casa. Anche in casa c'è un lavoro invisibile che non viene valorizzato. E oggi sappiamo che nel 96% dei casi il femminicidio è commesso da qualcuno che ha le chiavi di casa, un parente o un partner, afferma Benedetta Rossi. Un movimento internazionale per i diritti di tutte le donne e delle persone LGBT, non una di meno, prende il nome dal movimento femminista argentino Ni Una Menos, un movimento sociale che si è formato anche in relazione a un'ondata di femminicidi in Argentina. L'autrice ritiene che la grande partecipazione alla manifestazione del 25 novembre sia il risultato di 8 anni di duro lavoro delle organizzatrici femministe di base. Non abbiamo mai visto una così grande partecipazione a una manifestazione femminista in Italia. In tante città italiane le persone si sono riunite regolarmente negli ultimi mesi e hanno tenuto incontri aperti attraverso non una di meno. Benedetta Rossi sottolinea che il movimento è internazionale e si batte per i diritti di tutte le donne e delle persone LGBT. Sottolinea che il movimento chiede anche un cessate il fuoco immediato e la fine della guerra a Gaza. Naturalmente, come movimento femminista, chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. La guerra è anche qualcosa che caratterizza il patriarcato. I bombardamenti incessanti di Israele sono stati definiti genocidio anche dagli esperti delle Nazioni Unite, e le donne palestinesi hanno diritto a un futuro. Non devono essere espulse e l'occupazione deve finire, dice. È importante combattere la violenza patriarcale strutturale. Benedetta Rossi racconta che 5 anni fa la rete ha sviluppato un programma con proposte concrete su come combattere la violenza patriarcale nella società italiana. Questo programma si concentra anche sul diritto all'assistenza sanitaria e sulla rimozione della clausola di coscienza religiosa, a cui molti medici fanno riferimento quando si rifiutano di praticare l'aborto negli ospedali. Un modo per rafforzare i diritti delle donne e combattere la violenza strutturale patriarcale è garantire il diritto all'aborto. Oggi il governo sta finanziando le cosiddette organizzazioni pro vita e sta elaborando una legislazione che obbligherebbe una donna che abortisce ad ascoltare il battito cardiaco del feto. È una follia, dice. Benedetta Rossi afferma che dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, il governo Meloni, in Italia, ha proposto pene più severe, ma non ha ascoltato le proposte della rete su come contrastare la violenza patriarcale nella società a livello strutturale. Non si tratta di introdurre pene più severe, ma di cambiare culturalmente la società. Chiediamo la fine della violenza patriarcale e il riconoscimento dei diritti delle donne, delle persone LGBTQ e dei migranti. Soprattutto chiediamo che vengano finanziati adeguatamente i centri antiviolenza per le donne. E questo appunto è l'intervista che è uscita su un giornale svedese. Oh. Mi chiedo se guerre, spargimenti di sangue e miseria non affliggano il creato da quando un uomo si fece padrone di un altro. E se questa miseria potrà essere eliminata quando ogni parte dell'umanità vedrà la terra come bene prezioso di tutti. E queste sono alcune parole tratte da una lettera a Lord Fairfax, generale delle forze inglesi, e al suo consiglio di guerra, scritta nel 1641 da Géraud Vistanley. Ecco, a proposito di patriarcato, di cui si parla tanto, mi fa piacere oggi leggervi alcuni paragrafi tratti da un bellissimo, importante libro di Silvia Federici, Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Cosa scrive Federici? Silvia Federici è stata un'attivista, scrittrice e docente universitaria. Scrive che la caccia alla strega, alle streghe, è stato uno degli avvenimenti più importanti nello sviluppo della società capitalistica e nella formazione del proletariato moderno. E questa campagna di terrore senza precedenti, scatenata contro le donne, ha indebolito la resistenza dei contadini europei all'attacco lanciato contro di loro dalla nobiltà e dallo Stato, in un momento in cui tutta la comunità cittadina si stava disintegrando sotto l'urto congiunto della privatizzazione della terra, dell'aumento delle tasse e dell'aumento del controllo statale su ogni aspetto della vita sociale. Racconta in questo libro Silvia Federici che la caccia alle streghe ha reso più profonda la divisione tra uomini e donne, insegnando agli uomini a tenere il potere delle donne, e ha distrutto un universo di pratiche, credenze e soggetti sociali la cui esistenza era incompatibile con la disciplina del lavoro capitalistica, ridefinendo in questo modo i principali elementi della riproduzione sociale. Al pari del concomitante attacco alla cultura popolare e del grande internamento dei poveri e dei vagabondi nelle case di lavoro e di correzione, la caccia alle streghe è stato un aspetto essenziale dell'accumulazione originaria e della transizione al capitalismo. Ecco, vi leggiamo questo paragrafo perché appunto riteniamo che la caccia alle streghe fosse stata strumentale alla costruzione di un nuovo ordine patriarcale in cui i corpi delle donne, il loro lavoro, il loro potere sessuale e la loro capacità riproduttiva dovevano essere posti sotto il controllo dello Stato e trasformati in risorse economiche. E ve lo leggiamo anche perché appunto che se ne dica, il patriarcato purtroppo non è morto, e perché appunto anche oggi se applichiamo al presente appunto la lezione del passato, vediamo la ricomparsa di una sorta di caccia alle streghe in tante parti del mondo negli anni 80 e 90, che è un segno inequivocabile di un processo di accumulazione originaria, e significa cioè che la privatizzazione della terra e delle risorse comunitarie, la pauperizzazione delle masse, il saccheggio e l'inasprimento delle delle divisioni all'interno di comunità di un tempo a un tempo coese sono di nuovo al centro dell'agenda mondiale. Quindi insomma è importante che ne teniamo conto, perché il patriarcato non è morto, può essersi diluito in alcune zone del mondo, ma purtroppo in molte altre no. E quindi dicevo, volevamo leggere due paragrafi di questo libro, appunto, di Silvia Federici, Il Calibano e la strega, all'interno del capitolo dal titolo L'accumulazione della forza lavoro e il declassamento delle donne. Questo paragrafino si intitola Le donne, il nuovo bene comune in sostituzione della terra perduta. Scrive la Federici: è dall'alleanza tra le corporazioni delle arti e dei mestieri e le autorità urbane, in aggiunta alla continua privatizzazione della terra, che nel corso del XVI secolo ha preso forma una nuova divisione sessuale del lavoro, o meglio, un nuovo contratto sessuale, che ridefiniva le donne come essenzialmente madri, mogli, figlie, vedove, nascondendo il loro status di lavoratrici e dando agli uomini libero accesso al loro corpo, al loro lavoro e al corpo e al lavoro dei loro figli. Questo è tratto da un libro di Orwell, che scrive Le commedie e le satire del periodo, ad esempio, descrivono spesso le donne che commerciano e che vanno al mercato come delle bisbetiche, con caratteristiche che non solo le coprono di ridicolo o le denigrano per il ruolo che svolgono nella produzione di mercato, ma che spesso le fanno apparire persino sessualmente aggressive. Con questo nuovo contratto sociale e sessuale, le donne proletarie diventarono il sostituto delle terre che i lavoratori avevano perso con le enclosures, diventando così il loro principale mezzo di riproduzione e un bene comune di cui chiunque poteva appropriarsi e usare a piacimento. Si percepiscono, questo sempre appunto nel corso del XVI secolo, scrive la Federici, si percepiscono gli echi di questa appropriazione originaria nel concetto di donna comune, che pronuncia Carras nell'89, che nel XVI secolo stava a indicare le donne che si prostituivano. Ma nella nuova organizzazione del lavoro, ogni donna, tranne quelle privatizzate dagli uomini borghesi, divenne un bene comune, perché una volta che le attività domestiche furono definite come non lavoro, il lavoro femminile cominciò a sembrare una risorsa naturale, accessibile a tutti, come l'aria che respiriamo o l'acqua che beviamo. Per le donne si è trattato di una sconfitta storica. Con la loro espulsione dalle arti e dai mestieri e la svalutazione del lavoro riproduttivo, donne e povertà divennero sinonimi. Per rafforzare questa appropriazione originaria del lavoro femminile da parte degli uomini, si ideò un nuovo ordine patriarcale che avrebbe ridotto le donne a una doppia dipendenza, dai datori di lavoro e dagli uomini. Il fatto che anche prima dell'avvento del capitalismo esistessero rapporti di potere ineguali tra donne e uomini e una divisione del lavoro discriminante nulla toglie a questa affermazione. Scrive sempre Silvia Federici nel suo libro Calibano e la strega: nell'Europa precapitalistica la subordinazione delle donne agli uomini era stata mitigata dal fatto che esse avevano accesso ai beni comuni e ad altre risorse collettive, mentre nel nuovo regime capitalistico le donne stesse diventarono dei beni comuni, poiché il loro lavoro fu definito una risorsa naturale esistente al di fuori della sfera dei rapporti di mercato. E questo appunto è il capitoletto, che il piccolo paragrafo dedicato appunto alle donne come nuovo bene comune in sostituzione della terra perduta di Silvia Federici. E poi passa un altro paragrafo sul patriarcato del salario. Sono significativi in questo contesto i cambiamenti che ebbero luogo all'interno della famiglia, che in questo periodo iniziò a separarsi dalla sfera pubblica per acquisire le sue connotazioni moderne quale centro di riproduzione della forza lavoro. Controparte del mercato, mezzo di privatizzazione dei rapporti sociali e soprattutto strumento della disciplina capitalistica e del dominio patriarcale, la famiglia emerge nel periodo dell'accomunazione originaria anche come istituzione più importante per l'appropriazione e l'occultamento del lavoro delle donne. Lo vediamo in particolare nel caso della famiglia della classe lavoratrice, un soggetto che è stato poco analizzato. Gli studi del passato hanno privilegiato la famiglia dei possidenti, probabilmente perché al tempo a cui ci riferiamo era la forma e il modello dominante dei rapporti parentali e maritali. Inoltre la famiglia ha sempre suscitato interesse più come istituzione politica che come luogo di lavoro. Si è perciò evidenziato che nella nuova famiglia borghese il marito diventava il rappresentante dello Stato, incaricato della disciplina e del controllo delle classi subordinate, categoria che per i teorici della politica del XVI e XVII secolo, per esempio Jean Bodin, includeva la moglie e i figli. Da qui l'identificazione della famiglia come microstato o microchiesa e la pretesa delle autorità che ogni singolo lavoratore vivesse sotto il tetto e il comando di un padrone. Si è anche evidenziato che all'interno della famiglia borghese la donna perse molto del suo potere, perché generalmente esclusa dagli affari di famiglia e confinata alla supervisione delle faccende domestiche. Ma ciò che è mancato in questo quadro è la consapevolezza che, mentre nelle classi alte era la proprietà che dava al marito il potere sulla moglie e i figli, lo stesso potere sulle donne era garantito agli uomini della classe lavoratrice tramite l'esclusione delle donne dal salario. Esemplare, scrive sempre Silvia Federici nel suo libro Galibano e la strega, rispetto a questa tendenza era la famiglia dei lavoratori a Cottimo nel sistema del patting out, che nel lavoro a domicilio. Lungi dall'evitare il matrimonio e la formazione di una famiglia, i lavoratori dell'industria domestica, per esempio i tessitori, ne erano dipendenti, perché una moglie poteva, tra virgolette, aiutarli nel lavoro che avrebbero svolto per i mercanti, prendendosi cura nel contempo dei loro bisogni fisici e fornendo loro dei figli che fin dalla tenera età potevano essere messi al telaio o a qualche occupazione sussidiaria. Così, anche in tempi di declino demografico, i lavoratori dell'industria domestica continuarono a moltiplicarsi. Le loro famiglie erano così vaste che un austriaco del XVII secolo, osservando quelli che vivevano nel suo villaggio, li descriveva come piccioni stipati sotto il tetto. Quello che è evidente in questo tipo di organizzazione familiare è che, per quanto la moglie lavorasse a fianco del marito, producendo anche lei per il mercato, era quest'ultimo che ora riceveva il suo salario. Lo stesso succedeva alle altre lavoratrici una volta che si erano sposate. In Inghilterra, scrive Federici, un uomo sposato era legalmente autorizzato ad appropriarsi dei guadagni della moglie, anche se il lavoro di lei consisteva nell'andare a servizio o fare la baglia, e questo possiamo dirlo dai racconti che abbiamo avuto anche qui in Italia. Di conseguenza, se un'amministrazione locale assoldava delle donne per questo tipo di mansioni, i registri spesso nascondevano la loro presenza come lavoratrici, annotando il pagamento a nome degli uomini. Ecco, non risolto il problema. Che il pagamento fosse dato a un marito o a una moglie dipendeva dall'umore dell'impiegato. E questo lo scrive Mendelssohn e Crawford. Questa politica, che impediva alle donne di possedere denaro proprio, ha creato le condizioni materiali per il loro assoggettamento agli uomini e l'appropriazione del loro lavoro da parte dei lavoratori maschi. Ecco perché parlo di un patriarcato del salario. Sarebbe anche da rivedere il concetto di schiavitù del salario. Se è vero che i lavoratori maschi, nel nuovo regime del lavoro salariato, diventarono liberi solo formalmente, è anche vero che chi si è avvicinato di più alla condizione degli schiavi nella transizione al capitalismo sono state le donne della classe operaia. Tuttavia, le condizioni miserevoli in cui vivevano i lavoratori salariati, le faccende domestiche che le donne svolgevano per riprodurre le proprie famiglie, erano necessariamente molto limitate. Sposate o no, le donne proletarie dovevano guadagnare denaro, cosa che facevano svolgendo molti lavori. I lavori di casa, inoltre, necessitano di capitale riproduttivo, mobili, utensili, vestiti, denaro per il cibo. Ma i lavoratori salariati vivevano miseramente, lavorando come schiavi di giorno e di notte, come denunciò un artigiano di Norimberga nel 1524, solo per riuscire a scongiurare la fame e nutrire moglie e figli. Bronner, 1995. I più rari avevano un tetto sulla testa e vivevano, raramente avevano un tetto sulla testa e vivevano in baracche dove risiedevano altre famiglie e animali e dove l'igiene, che era minima anche tra i più ambienti, mancava del tutto. I vestiti erano stracci, la loro dieta, se andava bene, era a base di pane, formaggio e qualche verdura. Per questo non troviamo tra la classe lavoratrice del periodo la classica figura della casalinga a tempo pieno. Solo nel XIX secolo, in risposta al primo intenso ciclo di lotte contro il lavoro industriale, la famiglia moderna, basata sul lavoro riproduttivo non retribuito della casalinga a tempo pieno, divenne il modello generale nella classe lavoratrice, prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti. Il suo sviluppo, che fece seguito al passaggio di vari Factory Act che limitavano l'impiego delle donne e dei bambini nelle fabbriche, rispecchiavano il primo investimento a lungo termine fatto dalla classe capitalistica nella riproduzione della forza lavoro. Era il risultato di uno scambio raggiunto sotto la minaccia delle rivolte tra la garanzia di salari più alti, in grado di mantenere mogli non lavoranti, cosiddette non lavoranti, e tassi più alti di sfruttamento. Marx ne ha parlato come del passaggio dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo, cioè del passaggio da un tipo di sfruttamento basato sul maggior allungamento possibile della giornata lavorativa, che si sta ripetendo anche ai giorni nostri, e la riduzione al minimo del salario a un regime in cui i salari più alti e la riduzione delle ore di lavoro sarebbero stati compensati da un aumento della produttività del lavoro e del ritmo della produzione. Dal punto di vista della classe capitalista, si è trattato di una rivoluzione sociale che ha posto fine al suo continuo sforzo per mantenere bassi salari. Era il risultato di un nuovo patto tra lavoratori e padroni, che di nuovo si fondava sull'esclusione delle donne dal salario e metteva fine al loro reclutamento nelle fabbriche, tipico delle prime fasi della rivoluzione industriale. Era anche il segno dell'aumentata ricchezza capitalistica, prodotto di due secoli di sfruttamento di forza lavoro schiavizzata, presto incrementata da una nuova fase di espansione coloniale. Nei secoli XVI e XVII, al contrario, nonostante l'ossessiva preoccupazione per la grandezza della popolazione e per il numero dei lavoranti poveri, l'investimento nella produzione della forza lavoro rimase molto basso. Di conseguenza, il grosso del lavoro riproduttivo svolto dalle donne proletarie non fu a vantaggio delle loro famiglie, ma a vantaggio delle famiglie dei loro datori di lavoro o del mercato. In media, Un terzo delle donne in Inghilterra, Spagna e Francia lavoravano come domestiche, per cui nel proletariato si manifestò la tendenza alla posticipazione del matrimonio e alla disgregazione della famiglia. I villaggi inglesi del XVI secolo avevano un turnover annuale del 50%. Spesso ai poveri veniva persino proibito di sposarsi, per paura che i loro figli dovessero essere mantenuti dall'assistenza pubblica, e se ciò avveniva, i bambini venivano presi dall'autorità e mandati a lavorare. Si stima che un terzo più della popolazione rurale europea restasse celibe o nubile. Nelle città il tasso era anche più alto, soprattutto fra le donne. In Germania il 40% erano nubili o vedove. Tuttavia, anche se le faccende domestiche svolte dalle donne proletarie si riducevano al minimo e le stesse proletarie hanno sempre lavorato per il mercato, nella classe lavoratrice del periodo della transizione vediamo già emergere la divisione sessuale del lavoro, che sarebbe poi divenuta tipica dell'organizzazione capitalistica del lavoro. Al suo centro la crescente differenziazione tra il lavoro delle donne e quelle degli uomini, nel senso che non solo le attività svolte diventavano sempre più diverse, ma soprattutto si differenziavano i rapporti sociali che caratterizzavano queste attività. Per quanto impoveriti e privi di potere, i lavoratori salariati potevano beneficiare del lavoro e del salario delle mogli o comprare servizi dalle prostitute. Per tutta questa prima fase di proletarizzazione era la prostituta che spesso assumeva il ruolo di moglie per i lavoratori maschi, cucinando e lavando per loro, oltre a fornire prestazioni sessuali. La criminalizzazione della prostituzione, che puniva le donne, ma raramente toccava i loro clienti, rafforzava anche di più il potere maschile. Qualsiasi uomo ora poteva rovinare una donna, semplicemente dichiarando che era una prostituta o raccontando che aveva corrisposto ai suoi desideri sessuali. Le donne dovevano implorare gli uomini di non togliergli l'onore, unica proprietà che gli era rimasta, assumendo che la loro vita era ormai nelle mani degli uomini, che, come singoli feudali, potevano esercitare su di loro un potere di vita o di morte. E poi continua la Federici con altri paragrafi in cui parla della domesticazione delle donne, la ridefinizione della femminilità e della mascolinità. E poi speriamo di potervelo leggere, questo grande capitolo molto bello, segue appunto la grande caccia alle streghe in Europa, perché è fatto molto bene, insomma, pieno di dati, anche se poi si contano centinaia di migliaia di donne mandate a rogo o uccise in quanto streghe. E scrive Federici che appunto la caccia alle streghe compare raramente nella storia del proletariato e ancora oggi rimane uno dei fenomeni meno studiati ancora della storia d'Europa, oppure potremmo dire della storia del mondo, se si considera che l'accusa di stregoneria è stata portata nel Nuovo Mondo dai missionari e conquistadores come mezzo per sottomettere appunto le popolazioni indigene. E possiamo dire anche che le vittime in Europa fossero soprattutto donne, per lo più donne contadine, e questo può spiegare l'indifferenza di gran parte degli storici nei confronti di questo genocidio, l'indifferenza della sconfitta, peraltro nella complicità, perché nell'eliminazione delle streghe dalle pagine della storia ha contribuito a minimizzare l'importanza della loro eliminazione fisica sui roghi, quasi si trattasse di un fenomeno secondario, oppure se non addirittura un fatto di folklore. E d'altra parte, scrive la Federici, anche gli storici che si sono occupati della caccia alle streghe, che nel passato sono stati esclusivamente uomini, si sono spesso rivelati degli eredi dei demonologi del XVI secolo, pur deplorando che le streghe siano state sterminate, molti hanno continuato a descriverle come povere folli, afflitte da allucinazioni, per cui si è arrivati a spiegare la loro persecuzione quasi come un processo di terapia sociale che serviva a, tra virgolette, che serviva a cementare la coesione del vicinato, o appunto la si è descritta con termini medici: panico, follia collettiva, epidemia, che assolvono i persecutori e policitizzano i loro crimini. E gli esempi della misoginia che ha caratterizzato l'approccio degli storici alla caccia alle streghe non si contano, come ha messo in evidenza Mary Daly nel 1978, in cui dice appunto che gran parte della letteratura esistente in questo campo è stata scritta da un punto di vista che discredita le vittime della persecuzione, dipingendole come donne fallite, disonorate o deluse in amore, o persino come delle pervertite che godevano a stuzzicare gli inquisitori maschi col racconto delle loro fantasie sessuali. Ma solo appunto sull'onda del movimento femminista lo studio della caccia alle streghe è emerso da questo sottobosco in cui era stato confinato, grazie all'identificazione delle femministe con le streghe, che sono state presto adottate come simbolo della rivolta femminile. Le femministe, scrive la Federici, hanno capito che centinaia di migliaia di donne non sarebbero state massacrate e crudelmente torturate se non avessero costituito una minaccia per le strutture del potere. Ecco, questo teniamolo bene in mente. Hanno anche intuito che questa guerra contro le donne, portata avanti per almeno 2 secoli, ha segnato una svolta decisiva nella loro storia. È stata il peccato originale, tra virgolette, nel processo di degradazione sociale che le donne hanno subito con l'avvento del capitalismo, ed è quindi il fenomeno a cui si deve costantemente ritornare se vogliamo comprendere le radici della misoginia che ancora caratterizza la pratica istituzionale e i rapporti uomo donna. E questo appunto è la Silvia e alcune pagine insomma tratte dal libro Calibano e la strega di Silvia Federici, molto bello, che vi consiglio di leggere. Ma prima di salutarci vi ricordo che mercoledì c'è dopodomani, quindi c'è un presidio cittadino davanti alla Regione Lazio in piazza Oderico da Pordenone dell'assemblea delle donne e delle libere soggettività, e di tutti, ecco, cerchiamo di essere in tanto a Piazza Oderico da Pordenone sotto la Regione Lazio il 6 dicembre dalle 17 in poi. E poi domenica 11 dicembre dalle ore 18 in poi al Casale Falchetti, Viale della Primavera 319, c'è questo evento di autofinanziamento verso il 16 dicembre in occasione della proiezione del film Strip Life e Day in Gaza. Con questi inviti vi salutiamo, buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto, e mi raccomando, il 6 dicembre alle 17 sotto la Regione Lazio in piazza Oderico da Pordenone. Ciao a tutti.